Introduciamo l'ultimo approfondimento di questa mattinata informativa, ci spostiamo in quel di Venezia. Una piccola premessa per questo approfondimento è tratta dalla prefazione a un opuscolo intitolato La guerra e il suo rovescio che vi propongo. Noi non siamo disposti ad ammettere che lo stato di guerra, ufficialmente dichiarato dal potere statale, sia indispensabile per individuare, denunciare e attaccare una situazione reale di guerra. E da parte sua lo Stato sa benissimo che l'aspetto ufficiale della dichiarazione di guerra non fornisce che un semplice alibi giuridico per un allargarsi dei processi di morte che esso, di regola, persegue come caratteristica specifica del suo proprio esistere. Lo Stato è strumento di sfruttamento e di morte, quindi è strumento di guerra. Dire Stato significa dire guerra. Non esistono stati in guerra e stati in pace. Non esistono stati che vogliono la guerra e stati che vogliono la pace. Tutti gli stati, per il semplice fatto della loro esistenza, sono strumenti di guerra. Per convincersi di ciò e superare l'obiezione di chi accusa di facile massimalismo, basta pensare al fatto ovvio che non saranno il numero di morti, la specificità dei mezzi usati, il terreno dello scontro, lo scopo che i belligeranti si prefiggono a determinare una differenza tra stato di guerra e stato di pace. Uccidere sistematicamente una decina di lavoratori al giorno sul posto di lavoro è un fenomeno di guerra che soltanto dal punto di vista del numero differisce dai morti che a migliaia si rinvengono sul campo di battaglia. Quindi sotto questo profilo non esiste possibilità di individuare una situazione reale di pace sotto il regime del capitale, ma soltanto un fittizio stato di pace che equivale in pratica a una situazione reale di guerra. La guerra è quindi un'attività dello Stato che non caratterizza un periodo transitorio e circoscritto della sua esistenza, ma costituisce l'essenza stessa della sua struttura. Cadono così le illusioni socialdemocratiche del disarmo unilaterale, del pacifismo perbenista, della non violenza borghese. Chi sostiene soltanto la tesi del pacifismo e con ciò si batte per impedire che lo Stato scateni una guerra è sostanzialmente un reazionario che sostiene la guerra costante dello Stato, preferendola a un'altra guerra, per lui diversa, ma che in sostanza non ha nulla di diverso, essendo praticamente un'estensione del conflitto su scala leggermente o notevolmente più ampia. E arriviamo quindi alla situazione attuale in cui c'è questa supposta crisi delle distinzioni, perché portando all'estremo una tendenza che in realtà è già ben avviata nelle guerre totali del Novecento, oggi la guerra sembra perdere a uno tutti i suoi tratti di discrezione. Guerre interne, guerre esterne, guerre civili, guerre internazionali sono sempre più saldamente fuse insieme, a maggior ragione ogni qualvolta è in gioco la conservazione o lo smembramento dell'unità nazionale di un paese. I combattenti non sono più chiaramente distinti dai non combattenti, o proprio perché i non combattenti diventano l'obiettivo prioritario degli atti di violenza, o perché, come avviene nelle guerre civili e nelle guerre regolari, donne e uomini passano continuamente da una condizione all'altra. Quindi persino i combattenti al servizio dei rispettivi stati sfuma sempre di più la discrezione tra militari e civili, o perché sono i civili a svolgere funzioni militari, come i contractors o i tecnici della guerra dei droni, o perché sono i militari a svolgere funzioni civili, come nei programmi di ricostruzione delle missioni di pace. E al posto della battaglia decisiva della grammatica clauseviziana, i combattenti e i combattimenti tendono a diventare interminabili, diffusi, mai decisivi, in luoghi che non sono più sgomberati dalla presenza dei civili, ma anzi saturi della loro presenza. E quindi, liberata dal suo vecchio recinto giuridico e strategico, la violenza riacquisisce la sua attitudine originaria all'indifferenza. Militari e civili, combattenti e non combattenti, citando Girard, il legittimo e l'illegittimo della violenza sono definitivamente lasciati all'opinione di ciascuno, cioè all'oscillazione vertiginosa e alla scomparsa. L'indistinzione tra il civile e il militare, ma anche tra situazioni di guerra guerreggiata e pace capitalista, è messa bene in luce dalle analisi portate avanti dal collettivo universitario SUMUD di Venezia, che ha prodotto un interessante opuscolo proprio sul ruolo dell'Università Ca' Foscari nella ricerca e produzione bellica, nello sviluppo di controllo e repressione e sui suoi rapporti appunto con il mondo militare in generale. Abbiamo in collegamento un compagno di SUMUD. Ci senti?
Sì, ciao.
Ciao. Allora, io entrerei subito nel merito delle vostre analisi in merito appunto al ruolo di Ca' Foscari come dispositivo di guerra, dove appunto voi mettete in luce i vari aspetti di questo nesso tra università e mondo bellico, dai rapporti più espliciti con la Marina o con industrie belliche quali Leonardo, a quelli con la polizia locale, ma anche ad esempio con le trasformazioni algoritmiche del sistema giudiziario.
Sì, ciao. Prima di tutto grazie mille per la disponibilità e lo spazio che ci date per parlare di quanto succede qua in Laguna. Faccio una piccola premessa su come è nato il lavoro e su come si stanno sviluppando i ragionamenti qua, così appunto magari si capisce meglio. Allora, prima di tutto l'opuscolo che abbiamo scritto sui rapporti tra la nostra università e il mondo della guerra nasce, diciamo, verso dicembre di quest'anno e vuole essere un contributo al movimento in solidarietà alla resistenza del popolo palestinese scaturito appunto dopo l'azione del 7 ottobre, nel senso che noi in quanto collettivo universitario abbiamo comunque cercato di portare avanti il discorso in solidarietà al popolo palestinese e guardandoci attorno, guardando altre realtà universitarie ma anche in generale quello che era il movimento di solidarietà, notavamo che si parlava molto di questi rapporti tra le università e il mondo bellico, ma quantomeno qua a Venezia mancavano dei dati di fatto, cioè si parlava molto di appunto questi rapporti che però rimanevano sempre nell'aria, e quindi quello che noi abbiamo provato a restituire in questo opuscoletto è appunto una breve ricerca su poi fattualmente in cosa si concretizzano in questi rapporti che per noi appunto, cioè che noi abbiamo provato a delineare sotto il duplice aspetto del fronte interno e del fronte esterno, che appunto, come dici te, si sta andando a risicare, appunto non esiste più un fronte interno e un fronte esterno, è più una mobilitazione generale verso la guerra, ed è appunto per questo che abbiamo cercato di coinvolgere appunto non solo i rapporti espliciti con la guerra guerreggiata all'estero, ma anche tutti quei rapporti che ci sono tra Ca' Foscari e le varie istituzioni che non combattono la guerra all'estero ma hanno quel ruolo, no, di gestione, repressione e controllo della società qua a Venezia. Il primo punto, il punto di partenza e anche quello più evidente è la partecipazione della nostra rettrice Tiziana Lippiello al comitato scientifico di MEDOR, che è la fondazione di Leonardo, che appunto è stata tanto messa sotto i riflettori in questi mesi di campagna di solidarietà al popolo palestinese, ed è quello il punto di partenza. Quindi appunto la nostra rettrice è una dei 13 rettori e rettrici di tutta Italia che fanno parte di questa fondazione, che come sappiamo serve insomma a legittimare culturalmente e socialmente il ruolo della più grande azienda che produce armi in Italia all'interno dell'università. Questo è, diciamo, il rapporto più esplicito e su cui appunto anche qua a Venezia c'è stata una campagna per renderlo evidente, che ha dato molto fastidio alla rettrice, spingendola a fare dei comunicati deliranti in cui diceva la sua solidarietà al popolo palestinese e al popolo israeliano mettendogli sullo stesso piatto, sullo stesso piano, e poi si definiva vittima, no, di questa campagna in cui semplicemente si diceva che lei partecipava che era complice quantomeno del genocidio facendo parte appunto dell'azienda che vende armi ad Israele. E gli altri due aspetti, diciamo, più espliciti sempre dei rapporti tra Ca' Foscari e la guerra sono due master, uno fatto con la Marina Militare che si chiama Studi strategici e sicurezza internazionale, che è attivo da ormai 6-7 anni, insomma, che appunto è fatto in collaborazione con la Marina Militare, quindi ci sono dei generali della Marina Militare, degli ufficiali, insomma, della Marina Militare che vengono in università a insegnare. E poi un altro master fatto con la polizia locale, che si chiama Management della sicurezza, che anche noi quello l'abbiamo deciso di coinvolgere in un discorso di guerra, perché comunque la polizia locale qua a Venezia ha un ruolo molto importante, perché è quell'ente, diciamo, quell'ente responsabile della gestione della Smart Control Room, su cui dopo torneremo, che appunto è, diciamo, questo gioiellino del controllo cibernetico dei flussi della città, che appunto si trova nei loro locali, quindi ha un ruolo di rilievo. Inoltre, cioè oltre questi due master, abbiamo anche citato appunto le Summer School, perché appunto Ca' Foscari è un suo ente, che è Ca' Foscari for International Students, organizza in estate queste Summer School, che sono appunto delle settimane, sempre anche lì in marina, con la Marina Militare, dove appunto i generali della Marina Militare e anche i cadetti, chi insomma sta studiando per diventare appunto un generale, può incontrare gli studenti, in questo caso gli studenti internazionali. E è abbastanza appunto interessante notare che se mentre nel 2017, quando appunto il contesto di guerra che si generalizzava era un qualcosa che ancora non si delineava all'orizzonte, quando appunto è nato questo master con la Marina Militare, adesso la situazione è un po' cambiata, perché ovviamente la Marina Militare, come sappiamo, ha un ruolo in primo piano, no, nella missione Apside, che il cui sì. unico ruolo è quello di proteggere Israele nel compiere il suo genocidio contro il popolo palestinese, una missione appunto partita qualche mese fa e gestita in primo piano dalla Marina Militare, e appunto Ca' Foscari, nonostante ciò, cioè nonostante il ruolo attivo, proattivo della Marina Militare nel contesto di guerra che si generalizza, ha ben pensato di riorganizzare un'altra Summer School. Appunto è di un mese fa noi abbiamo ricevuto la mail, cioè noi universitari abbiamo ricevuto la mail di questa Summer School con la Marina Militare, in un momento storico in cui appunto la Marina Militare italiana ha un ruolo di primo piano nel contesto di guerra che si generalizza, e soprattutto nella difesa di Israele nel compiere insomma i suoi crimini.
Sì, diciamo che avendo seguito questo nesso tra diciamo mondo dell'istruzione, dell'educazione e comparto bellico, sicuramente i due reparti che sono più interessati da queste commissioni sono quello, come appunto citavi, della Marina, e quello dell'aeronautica, in cui si moltiplicano in varie università e scuole proprio dei rapporti di collaborazione specifica. E poi veniamo invece alla questione della giustizia predittiva di cui parlate nell'opuscolo.
Sì, appunto questo è uno degli aspetti secondo noi forse più interessanti, perché appunto non è un rapporto esplicito con la guerra, perché appunto si parla di giustizia, però comunque ha delle ricadute molto importanti, perché appunto Venezia, Ca' Foscari insomma, è una delle prime università, se non proprio la prima università, a collaborare dal 2018-16, da comunque qualche anno, con diciamo varie enti, tra cui appunto il Centro Studi Giuridici dell'Ateneo Veneto, la Corte d'Appello Veneziana, Union Camera e Deloitte, nello sviluppo di questi algoritmi di giustizia predittiva, che per insomma chi non sapesse cos'è la giustizia predittiva, è diciamo quell'implementazione, cioè del funzionamento della giustizia con algoritmi di analisi, nel senso che si creano delle piattaforme che sono consultabili da avvocati e giudici. Come?
No, vai pure avanti, scusami.
Ok, appunto queste piattaforme che sono consultabili da giudici e avvocati, dove gli algoritmi fanno un'analisi di tutti i casi precedenti rispetto a un caso specifico, e restituiscono una possibilità, la probabilità di vittoria o sconfitta del caso, e quindi il giudice o l'avvocato che deve decidere che caso seguire o deve dare una sentenza finale non studia più tutti i casi riguardanti quello in questione, ma interroga questa piattaforma che dice c'è una probabilità di vittoria o di sconfitta, un discorso probabilistico insomma, che si basa sull'analisi algoritmica di tutti i casi precedenti.
Sì, quindi alla logica del possibile si sostituisce quella del probabile, su cui torneremo anche più avanti su altri dispositivi di governo, però la matrice è un po' questa, insomma, anche nell'ambito giudiziario.
Sì, esatto, cioè l'idea è proprio questa, cioè di basare una sentenza o una decisione di avvocati su una probabilità che è sempre definita comunque dal passato, cioè da questi casi precedenti hanno avuto questo esito, e quindi probabilisticamente parlando nel futuro anche il caso in questione avrà lo stesso esito, che è un attacco molto forte anche al funzionamento della giustizia, perché ovviamente va a limitare quelle che possono essere le sue evoluzioni, E quindi per noi, cioè, fa parte comunque, cioè, implementare il funzionamento della giustizia, che è già uno strumento di classe per ripetere le dinamiche di potere appunto all'interno anche del mondo della giustizia, per implementarlo con la tecnologia che, come ormai si sa benissimo, non ha assolutamente nessuna velleità di essere neutrale, ma anzi va a ricalcare e implementare e ampliare quelli che sono anche i bias, ma proprio le strutture sociali, e quindi va ad aumentare le separazioni per linea di classe, di genere e di razza, e quindi anche qua il fatto che ci collabori un'università che si definisce appunto, no, come un'istituzione neutrale, un'istituzione bella e buona e giusta, il fatto che collabori con la creazione di un dispositivo che andrà a colpire chi è già colpito dalla giustizia borghese ancora in maniera più efferata, cioè, secondo noi non è da sottovalutare. Insomma, poi per adesso la giustizia predittiva è ancora in una fase molto primordiale. Qua a Venezia l'hanno utilizzata soprattutto per casi che riguardano il licenziamento per giusta causa, quindi diciamo è una fase ancora molto, molto agli albori, però comunque secondo noi il fatto che ci sia di mezzo la nostra università è un sintomo di un discorso più generale che dopo penso approfondiremo, su appunto l'impossibilità di vedere l'università come un'istituzione neutrale, ma come appunto un tassello fondamentale in quella che è l'innovazione tecnico-tecnologica e la sua giustificazione sociale e culturale, insomma.
Sì, infatti personalmente ritengo che la specificità e l'interesse del vostro opuscolo sia proprio questa, il fatto di tenere insieme il nesso tra guerra guerreggiata e guerra interna, e tenere insieme appunto il civile con il militare, senza ricalcare queste dicotomie che di fatto sono semplicemente interne alla storia del pensiero politico, ma non sono fattuali nel modo di governo, diciamo, che caratterizza come paradigma la modernità, che è proprio la guerra in toto. Quello che ho trovato molto condivisibile del vostro opuscolo, che tra l'altro pubblicheremo sul sito della radio in modo che tutti possano approfondire e leggere magari più nel dettaglio, no, le analisi che portate avanti sui vari aspetti che hai menzionato, è la chiusa in cui scrivete: non ci interessa avanzare proposte di cambiamento dal basso dell'università, data una sua presunta neutralità che sta a noi attualizzare al fine di renderlo un posto sicuro per la produzione di saperi e conoscenze liberate dal capitalismo. Questa visione non ci appartiene nemmeno lontanamente e ci pare fuori tempo limite. Trovo che questo posizionamento vi distingua da gran parte, diciamo, delle mobilitazioni studentesche che si sono viste e continuano a vedersi in questo periodo, nel senso che appunto la vostra prospettiva è quella di un'università irriformabile.
Sì, esattamente, cioè noi appunto questo è un po' quello che, cioè magari appunto dico un attimo come l'abbiamo pensata noi appunto abbiamo scritto questo opuscolo abbastanza come, no, l'idea era quella di, ok, abbiamo fatto una breve ricerca sulla nostra università, vogliamo contribuire a un movimento, a comunque a un periodo storico sicuramente interessante con un piccolo contributo, e quindi abbiamo cercato di restituire quelli che sono dei dati di fatto, quindi il fatto che Ca' Foscari e l'università collabora con la guerra guerreggiata o interna che sia, però collabora con la guerra in toto, come dici te. Da lì poi appunto comunque ci siamo continuati a confrontare, ci siamo continuati a guardare intorno, la mobilitazione per fortuna è andata avanti, però quello che notavamo era appunto proprio questa postura all'interno dei collettivi universitari e di tante realtà di richiedere, no? Cioè di richiedere alle università di prendere posizione, di uscire e di fare tutte queste cose qua, come per appunto salvaguardare l'università e considerarla come una nicchia neutrale che non ha un ruolo. Noi ovviamente, cioè, addentrandoci in questo tipo di ricerca, in questo tipo di analisi, ci hanno detto boh, però non è più così, cioè nel senso quell'idea, no, per la quale l'università è un'istituzione neutrale che tramite la nostra forza dal basso noi collaboriamo nel gestirla, cioè quell'idea totalmente socialdemocratica che poi qua a Venezia ma anche in tutte le università va molto forte, ci sembra veramente fuori tempo limite, nel senso non è così, non è che l'università è un'istituzione neutrale che per un errore di percorso si è messa a collaborare con la guerra, cioè è un'idea appunto che forse andava bene nel Novecento o o ancora prima. Adesso, cioè, vedendo davvero l'università come, diciamo, quella cruna del lago dentro la quale devono passare qualsiasi cosa, fa capire il suo ruolo, nel senso che tutte le ricerche tecniche, tecnologiche, ma anche quelle in campo scientifico, in campo medico, cioè, necessitano dell'università per ricevere un determinato tipo di legittimazione culturale, sociale, che appunto inchiodano l'università al suo ruolo, cioè l'università ha un ruolo che è quello di legittimare culturalmente e socialmente, oltre che aiutare tecnicamente e tecnologicamente la guerra, ma non solo, appunto anche quello che si può definire progresso tecnologico, che appunto è sempre una nuova creazione di dispositivi di controllo e di potere, li legittima culturalmente e socialmente. Quindi adesso per noi il discorso che l'università non è riformabile, non è cambiabile, proprio perché, cioè, ha un ruolo sociale che è definito dai rapporti, dalla fase storica, che appunto non lascia nessun tipo di spazio nel dire noi possiamo cambiare questa università se ci ascoltano, cioè, anche
sì,
se,
cioè, anche se l'università ritira i bandi o smette di collaborare con diciamo le forme più esplicite di connivenza con il mondo bellico, ciò non significa che ci sia invece la parte buona da salvaguardare, perché questa inestricabilità emerge in tutta la sua evidenza, e appunto dal vostro opuscolo questo si evidenzia in modo molto chiaro. Sempre a proposito di inestricabilità di questo dual use, diciamo che fa emergere che i dispositivi militari dipendono in misura sempre maggiore dai mezzi commerciali, e la conseguenza di questo è stato un vero e proprio processo di spin-in dal civile al militare, all'opposto di quanto veniva prima, dove si parlava di spin-off tecnologico dal militare al civile. La sperimentazione diciamo civile, che ha dirette ricadute sulle pratiche della guerra guerreggiata, è evidente in vari ambiti, dall'agricoltura alla giustizia che menzionavi, al sistema sanitario. Per esempio, se pensiamo che l'ospedale Gemelli ha stretto accordi con Palantir per realizzare soluzioni di ricerca nell'ambito della medicina digitale con l'intelligenza artificiale e i big data, e Palantir è una società di analisi dei dati che lavora con le polizie civili e militari ed ha un ruolo attivo con il Ministero della Difesa israeliano nel genocidio in corso a Gaza. A tal proposito, in questo continuum tra sperimentazioni civili nella pace capitalista e applicazioni in scenari di guerra guerreggiata, vorrei parlare con te delle ultime sperimentazioni nel governo della città di Venezia, e quindi di Smart Control Room, ma anche di questo ticket di accesso di cui si parla e che adesso verrà appunto implementato in via sperimentale. Ho anche visto un video del sindaco di Venezia che con l'intelligenza artificiale spiegava in inglese agli stranieri l'utilizzo di questo dispositivo.
Sì, allora la Smart Control Room è, diciamo, questa appunto camera del controllo intelligente, che non è altro che una stanza la cui funzione è quella, diciamo, di aggregare tutti i vari dati che vengono raccolti sul territorio, nel senso che a Venezia, diciamo, quando si entra a Venezia i telefoni, le SIM dei telefoni si collegano alle celle telefoniche presenti sul territorio, e i dati raccolti vengono appunto mandati in questa Smart Control Room, che in più ovviamente ha degli schermi dove vengono proiettate le immagini catturate grazie alle telecamere di sorveglianza, che sono circa 600 su tutta Venezia, e anche i dati raccolti dai dispositivi contapersone, che appunto a Venezia ci sono, nel senso che in certi punti della città ci sono degli affarini sopra i lampioni, diciamo, quindi in alto, che conteggiano il numero di persone che passano in un determinato punto, in un determinato luogo. Quindi diciamo che la Smart Control Room aggrega questo tipo di dati, quindi le immagini delle telecamere, quante persone ci sono in un dato posto tramite questi contapersone, e anche lì dei dati che raccolgono tramite le celle telefoniche. Questa Smart Control Room è attiva dal 2022, è, diciamo, quel gioiellino che permette a Venezia di definirsi una Smart City, per come dice TIM, che appunto è una delle aziende che promuove questo tipo di dispositivo, è la più antica città del mondo ad essere già nel futuro. E nulla, qui questa Smart Control Room è già attiva, nel senso che appunto è attiva dal 2022 e per adesso viene usata ovviamente per controllare, perché appunto è a fianco ai locali della polizia locale, quindi ovviamente le telecamere sono viste insomma dagli sbirri, però diciamo che l'idea iniziale, cioè la Smart Control Room è stata costruita, diciamo, e finanziata appunto in vista di questo ticket d'accesso, il ticket d'accesso che appunto dovrebbe essere questa misura che dovrebbe andare ad arginare il turismo di massa, quindi quella dinamica che sta uccidendo Venezia, ma che se poi si vede il regolamento, si vede come verrà attuato il turismo di massa, va a toccare ben poco, perché il ticket d'accesso sarà appunto questa tassa di entrata nella città di 5 euro, che però dovrà essere pagata esclusivamente dai turisti in giornata o da chi viene a trovare persone a Venezia senza essere veneto, nel senso che chi soggiorna in un hotel o in Airbnb, già pagando la tassa di soggiorno, non deve pagare il ticket d'accesso, quindi il ticket d'accesso è solo per il turismo in giornata, che è comunque una parte abbastanza ristretta, oppure chi magari viene a trovare noi che studiamo, ad esempio, non so, amici, amiche o parenti che risiedono fuori dal Veneto, se vengono a trovare qualcuno di noi e li ospitiamo a casa nostra, dovrebbero pagare. Però la questione appunto molto importante da tenere a mente è che il ticket d'accesso va a toccare chiunque, perché a registrarsi su questa piattaforma, perché appunto si parla di dover registrarsi su una piattaforma e ottenere un QR code in cambio che dimostra appunto se devi pagare o no. Io che studio a Venezia dovrò registrarmi su questa piattaforma e dimostrando di essere un universitario otterrò un QR code che dimostrerà che io non devo pagare il ticket d'accesso, però contemporaneamente devo dare dei dati, devo comunque girare con un QR code e avere comunque anche lì la paura di essere fermato e che una persona mi chieda: perché sei a Venezia, dimostrami la tua possibilità di stare in questa città. E quindi appunto è una misura che si pone come obiettivo quello di estrapolare dati in una maniera molto evidente, molto accentuata anche rispetto ad altre misure a cui si possono pensare, perché appunto chiunque viene toccato, cioè anche chi a Venezia ci sta senza dover pagare il ticket d'accesso, deve comunque registrarsi. E quindi il discorso sulla Smart Control Room e il ticket d'accesso, secondo noi, ricade in un aspetto più ampio, che appunto è la possibilità concreta da parte del capitalismo, del potere, delle istituzioni, di avere la capacità di estrapolare dati da ogni momento della nostra vita. Perché appunto semplicemente stando a Venezia in quei giorni devi comunque dare dei tuoi dati, che ricade nel paradigma più ampio del capitalismo cibernetico, quindi di quella forma di capitalismo che vede nell'estrazione, accumulazione e elaborazione dei dati una nuova fonte di profitto, definita appunto da quella che noi abbiamo definito l'onnipresenza dei dispositivi che fungono da apparati di cattura, nel senso che il nostro telefono, le celle telefoniche, le telecamere e i contapersone sono tutti questi, diciamo, questa maglia, questa rete che va a catturare, oltre ogni nostro movimento e la nostra esistenza in città, proprio anche quello che è il nuovo oro capitalista, ovvero i nostri dati, che poi appunto vengono messi in circolo e generano una nuova fonte di profitto. Quindi c'è sia un aspetto di controllo molto evidente, perché è ovvio che è una misura che facilita il controllo, ma anche un discorso strettamente economico di fase, nel senso che appunto va a contribuire al capitalismo cibernetico, quindi diciamo, sì, a molti aspetti.
interessante questa questione della logica dell'organizzazione della vita, di cui appunto parlate nell'opuscolo, proprio come di paradigma fondamentalmente che sta alla base di meccanismi anche di valorizzazione, perché come stavi ben descrivendo tu, questo genere di dispositivi tiene insieme i due aspetti. Peraltro nell'approfondimento prima dalla Cisgiordania abbiamo anche parlato di Hebron e di alcuni dispositivi di controllo implementati proprio in quella città, e c'è anche un testo interessante che si intitola Da Hebron a Venezia sulle smart cities, che si può trovare sul Rovescio. Magari lo metteremo nel podcast di questa conversazione insieme ai due opuscoli che voi avete scritto. Chiuderei la nostra conversazione parlando proprio di questo complesso urbano cibernetico umano, da voi definito, che descrive bene la città e anche l'università al suo interno. E voi sostenete che il rapporto che si sta diffondendo nei confronti della cibernetica non vada declinato in termini di cieca fede nelle macchine, ma di inevitabile coesistenza tra l'uomo e la macchina. E un passaggio interessante del vostro opuscolo è quello sull'autonomia della tecnica, quando mettete in luce che questo estrattivismo dei dati mette in difficoltà ed è ingestibile anche per la controparte, ad esempio la polizia, che deve trovare un modo per gestire questa enorme quantità di informazione per non esserne tra virgolette overwhelmed o sopraffatta. E ti vorrei chiedere di appunto chiudere sviluppando un po' questo ragionamento.
Sì, appunto il discorso, che poi è un discorso che noi abbiamo legato un po' alla questione cibernetica, ma che si può appunto ampliare, è un discorso sull'inevitabilità, cioè non pensiamo, ma anche qua a Venezia parlando insomma un po' con le persone, confrontandosi sul tema, non c'è una fiducia che questo tipo di dispositivi ci possa aiutare o salvare. Semplicemente appunto c'è un'accettazione, diciamo, che poi appunto fa un po' parte di quel discorso più ampio che facciamo sull'anestetizzazione, nel senso che appunto in un momento in cui prospettive di cambiamento radicali non esistono, ci si trova costretti ad accettare l'inevitabilità, che sia appunto della convivenza con i dispositivi tecnologici, ma anche della guerra, perché appunto il discorso sulla guerra è anche lì un discorso di anestetizzazione e quindi di accettazione della sua inevitabilità. E quindi sì, appunto il discorso è un po' questo che... Scusa, mi sono perso, qual era la domanda che mi sono perso?
No, era semplicemente un commento su questa questione del fatto che questa situazione mette mettere in luce anche le falle nella controparte, poi che questa autonomia della tecnica che sovrasta, diciamo, l'umano, ha delle implicazioni che non valgono solamente per noi e per chi lotta, ma anche per chi cerca di governare questi processi fondamentalmente.
Sì, no, hai ragione. Appunto noi l'esempio che facciamo, come citi te, appunto l'overwhelmed, è una frase che abbiamo trovato in un documento dell'Interpol, cioè della polizia internazionale, che anche loro stanno sviluppando un progetto di polizia predittiva, quindi anche lì di polizia che usa gli algoritmi per prevedere i crimini. E, appunto questo progetto che si chiama Progetto Insight, e loro proprio nella descrizione di questo progetto dicono che la produzione di dati adesso è talmente massificata, è talmente diffusa, che o si trova un modo per gestirla e quindi loro vogliono creare questo dispositivo di polizia predittiva, oppure se ne viene affossati. Anche qua a Venezia vi assicuriamo che con questa questione di ticket d'accesso le istituzioni e i promotori e le promotrici si trovano più o meno nella stessa situazione, cioè hanno creato un qualcosa, cioè hanno detto di voler creare un qualcosa di davvero comunque innovativo e anche difficile da un punto di vista tecnico-tecnologico, e non sono capaci, quindi hanno diciamo gonfiato molto la loro proposta senza però avere nessun tipo di capacità tecnica e tecnologica, nel senso che hanno delegato appunto il tutto a questa inevitabilità della tecnica e della tecnologia. Però poi adesso che ci si trovano a dover fare i conti, e appunto si vede quanto invece siano molto più indietro, quindi appunto il discorso sulla tecnologia è molto distaccato poi sulla sua applicazione, no? Perché appunto le istituzioni per prime non sanno gestirlo, e anche questo appunto è da tenere a mente quando si parla che la giustizia predittiva, la polizia predittiva sono comunque anche lì, vengono vendute come un qualcosa che può funzionare e che funzionerà, ma poi effettivamente quando si pensa a chi dovrebbe applicarle o a chi dovrebbe gestirle, ci si può anche un attimo forse tirare il fiato. Il problema è, secondo noi, cioè, cogliere, diciamo, queste questioni particolari per cercare di leggere un discorso più generale.
Che è appunto quello sulla autonomia della tecnica, che appunto in realtà non ha nulla di rassicurante. E io chiuderei citando un pensatore della controparte come Junger, che parlando di mobilitazione totale si riferiva alla mobilitazione che avviene quando tutte le parti del sistema vengono attivate e connesse in vista della realizzazione di uno scopo che negli anni 30 per Junger era in primo luogo quella bellica. E quindi l'immagine della guerra come un'azione armata sfuma sempre di più nell'immagine di un gigantesco processo di lavoro. Accanto agli eserciti che si affrontano sui campi di battaglia c'è l'esercito dei trasporti, dell'approvvigionamento e in generale l'esercito del lavoro. Porre in essere quelle energie è il compito della mobilitazione totale, cioè di un atto attraverso il quale è possibile, impugnando un unico comando su un quadro di controllo, mettere l'intera società appunto al servizio della guerra. Ed è insomma abbastanza pregnante per guardare alla attuale condizione nella quale viviamo. Andrea, io ti ringrazio moltissimo di questo approfondimento e sicuramente a risentirci, magari verrete anche a Torino a presentare i vostri interessanti opuscoli.
Certo, grazie mille a voi per lo spazio, insomma.